Questa sera proseguiremo con lo studio della prima lettera a Timoteo, capitolo 4, dal versetto 1 a 5. E dice così: ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. E si vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati, perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazie. Infatti, tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Giusto per introdurre un po' il tema di questa sera, iniziamo con una certezza. Paolo insiste molto con Timoteo su questo argomento. L'argomento sono i falsi insegnanti, che qui addirittura vengono chiamati con un appellativo molto forte, spiriti seduttori. Infatti, questo argomento, a dire il vero, era già stato accennato in questa epistola, dal capitolo 1, versetto 5-7, e dice così: lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza, da una fede sincera. Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Quindi, già da questo punto, Paolo inizia ad avvertire Timoteo e inizia a prestare attenzione ad una fede non finta. Dice: fai attenzione che la fede non sia finta. Quindi, in qualche modo, suona un campanello d'allarme. E diciamo che lo fa anche con una certa enfasi, perché il pericolo era sulla Chiesa. Oltre a questo, chiarisce anche bene che caratteristiche avevano questi uomini, un po' di che pasta erano fatti, e dà anche degli appellativi molto chiari. E addirittura dice su quali aspetti giocavano in modo da sviare i credenti dalla sana dottrina. E addirittura in questo modo, sviandoli, sovvertevano gli ordini di Dio e i comandamenti di Dio. È curioso vedere come è in antitesi la fine del capitolo 3, che come abbiamo detto visto l'altra volta, riassume negli ultimi due versetti il mistero dell'amore, il mistero della pietà, mentre al contrario il capitolo 4 inizia addirittura con il mistero dell'empietà, che dice Paolo è stato rivelato dallo Spirito Santo e dice che è stato rivelato espressamente. La Nuova Diodati dice espressamente, la Nuova Riveduta dice esplicitamente. Come? Attraverso chi? Attraverso gli apostoli che parlavano, quindi profetavano attraverso lo Spirito. Quindi è qualcosa su cui Paolo non ha dubbi, visto che è appunto lo Spirito stesso che gli impone di avvertire la Chiesa. Ma andiamo a vedere quali erano questi pericoli, quali erano le minacce. I pericoli di cui avverte Paolo sono proprio nei primi tre versetti e sono appunto principalmente tre. Una è l'apostasia. Dice: alcuni apostateranno dalla fede. L'apostasia è rinnegare la fede, scadere dalla fede, abbandonare la fede, abbandonare gli insegnamenti basilari che sono il fondamento della cristianità. Un altro pericolo è l'inganno, che viene proprio attraverso degli spiriti seduttori, come dice Paolo. Sembra che siano dei veri e propri demoni, angeli decaduti, che influenzano questi uomini bugiardi e ipocriti, che hanno addirittura una coscienza marchiata, segnata inevitabilmente da questo inganno. Il terzo pericolo sono i falsi insegnamenti. Paolo le chiama proprio dottrine di demoni, quindi non c'è nessun dubbio sul fatto che non vengano da Dio. Sono insegnamenti distorti e non veritieri che minacciano appunto la sana dottrina, che tutti gli apostoli avevano il compito di proclamare e di difendere, quindi di custodire, come dice anche Paolo a Timoteo. Ma vediamo più da vicino un po' il campo d'azione di questi falsi seduttori. Quando agiranno? Ma Paolo dice che avverrà negli ultimi tempi, come dice la Diodati, o nei tempi futuri, come dice la Riveduta. In realtà poteva essere un momento qualsiasi da quando Paolo ha scritto questa lettera, e può arrivare fino ai nostri giorni. Pertanto possiamo ritenere questo avvertimento sempre valido per la Chiesa di allora e per la Chiesa di adesso, anzi, per la Chiesa di adesso direi ancora più valido e con un pericolo esponenzialmente più grande, visto che ai nostri giorni la quantità di dottrine, falsi insegnamenti che girano ce ne sono veramente tanti, soprattutto nei movimenti cosiddetti cristiani. Andiamo a vedere un po' l'identikit. Chi sono queste persone, più nello specifico? E come diciamo prima, è inequivocabile che si parli proprio di spiriti seduttori, che sono guidati da demoni, quindi sono ipocriti, uomini bugiardi, che hanno apostatato la fede rigettandola. Sono persone ipocrite che probabilmente hanno un'apparenza di santità, probabilmente membri attivi della Chiesa, magari hanno anche dei sorrisi smaglianti e sono pieni di parole dolci, parole suadenti, ma che dentro sono guidati invece da uno spirito di menzogna. E diversi passi nel Nuovo Testamento ne parlano. Uno di questi è Giacomo 3,15 e dice proprio esattamente così: questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. È importante ribadire il fatto che parla sempre di demoni, di cose diaboliche, per far capire quanto questo insegnamento è veramente pericoloso per la Chiesa. Ancora possiamo leggere una iscrizione in 2 Timoteo 3,19. Voglio leggerlo tutto, se volete cercarlo, altrimenti lo leggo io. 2 Timoteo, capitolo 3, versetto 1 a 9. Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati, poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donnette cariche di peccati, agitate da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. E come Jannè e Jambrè si opposero a Mosè, anche così anche costoro si oppongono alla verità. Uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede, qui torniamo al discorso della fede sincera, ma non andranno più oltre perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti, come fu quella di quegli uomini. Ma forse la lettera che più parla in maniera molto più dettagliata e diretta dei falsi profeti, dei falsi insegnanti, è Giuda. Non l'andiamo a leggere, se volete potete leggerla a casa, è un solo capitolo, tutta l'epistola. Faccio qui una breve carrellata di alcuni passaggi, alcuni appellativi che Giuda dà a questi uomini per identificarla, identificarli. Parla di uomini infiltrati che mutano in dissolutezza la grazia del nostro Dio, negano l'unico padrone Dio e Signore, sognatori che contaminano la carne, respingono le autorità, parlano male di tutte le cose che non conoscono, animali irragionevoli, macchie nelle vostre agapi, mormoratori, scontenti. Insomma, un bel curriculum, non gli manca proprio niente. Andiamo a vedere come agiscono, seducendo, introducendo dottrine che non sono palesemente errate, anche perché se fossero palesemente errate sarebbero subito smascherati, ma attuano delle vere e proprie strategie pilotate da Satana. Sicuramente l'ipocrisia è una di queste. Le mezze verità, la filosofia, le ideologie, dogmi, culti, come ad esempio facevano i falsi dottori che erano ad Efeso, che erano un po' i precursori dello gnosticismo. Praticamente sostenevano che lo spirito è il bene e la materia è il male. Quindi dicevano che le necessità fisiche fossero malvagie ed erano da rigettare. Parliamo di necessità fisiche basilari. Pertanto vietavano proprio alcuni tipi di necessità terrene, come il cibo, alcuni tipi di cibo. Oppure vietavano il matrimonio e quindi anche il sesso all'interno del matrimonio. Per cosa? Per un presunto vantaggio dello spirito. Ma per comprendere meglio queste strategie e come agiscono questi spiriti seduttori, possiamo ricordarci come Satana aveva sedotto Eva. L'ha fatto in maniera subdola, distorcendo la realtà e mettendo in discussione un comandamento di Dio. L'ha fatto con un vano ragionamento, una mezza verità. Ha detto: non morirete affatto, sarete come Dio. Andiamo a vedere dove agiscono, qual è il loro campo d'azione. Nella Chiesa, nelle case, come dice 2 Timoteo 3,6, quindi nelle vite dei credenti. Questi personaggi probabilmente lavoravano dietro le quinte o lavorano dietro le quinte, svolgendo il lavoro di seduttori come il loro sommo maestro Satana aveva insegnato loro. Quindi si infiltrano come delle piovere nella vita dei credenti. Oggigiorno probabilmente si presentano con canali un po' indiretti, molto personali e poco controllati, come internet, per esempio. Ci sono tanti predicatori, telepredicatori, youtuber, blogger, ci sono podcast, chat di WhatsApp, spam di articoli devianti. Sicuramente qualcuno di noi potrà aver vissuto questa situazione di ricevere un sacco di cose che possono sembrare cristiane o inerenti alla religione, in realtà sono dottrine totalmente contrarie a quello che Dio insegna nella Bibbia. E andiamo a vedere in Prima Giovanni da 4:1-6 come possiamo fare ad individuarli, a vedere il loro campo d'azione. E dice così, Prima Giovanni 4, capitolo 4, versetto 1 al versetto 6, carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Perché molti falsi profeti si sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù è Cristo, è venuto nella carne, è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo. Voi avete sentito che deve e ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioli, e li avete visti perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo, e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Quindi principalmente mi contestavano anche il fatto che Gesù fosse Dio. Ancora oggi ci sono tante dottrine che le contestano, e io le ho sentite proprio anche all'interno della Chiesa, queste filosofie che a volte si manifestano. Ma andiamo a vedere perché lo fanno, quali sono gli obiettivi. Beh, l'obiettivo è quello che da sempre ha avuto Satana: sedurre, sviare, rendere carnale, idolatrare l'uomo, anche semplicemente mettendo l'uomo al centro e Dio al suo servizio, come Dio ti deve tutto, allontanare dalla verità, bestemmiare contro Dio pensando di diventare degli dèi pari a Dio, ad esempio, esattamente come disse Satana ad Eva nel giardino. Quindi, in ultima analisi, portare alla perdizione eterna l'uomo. Possiamo dire che è un vero e proprio piano diabolico che vuole distruggere anche la Chiesa di Dio, cioè la sua sposa. Ma c'è la tesi di Paolo, in contrasto a quello che sostenevano questi falsi profeti. Paolo nel versetto 4 e 5, prosegue la lettera di Timoteo, dimostra esattamente il contrario di quanto avevano sostenuto questi personaggi e ribalta completamente la loro tesi. Dice, infatti, tutto ciò che Dio ha creato è buono se preso con rendimento di grazie da coloro che hanno conosciuto la verità, cioè i veri credenti. Ma da dove deriva questa affermazione di Paolo, che tutto ciò che Dio ha creato è buono? Proviamo a ricordarci, è un'affermazione che fa eco a quanto Dio stesso ha affermato in Genesi 1:31. Alla fine della creazione, Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Questo lo disse proprio quando ha creato l'uomo. Fu sera, poi fu mattina, sesto giorno. Sicuramente Paolo, è giusto chiarire un aspetto, non difende gli abusi che spesso l'uomo fa di ciò che Dio ha creato, come ad esempio il sesso, da vivere esclusivamente all'interno della vita coniugale tra marito e moglie, il cibo, che va assunto sempre con moderazione e nel rispetto della nostra salute. Ricordiamoci che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo e questo passo riguarda un po' tutti e due i tipi di peccati, l'abuso di sesso, la fornicazione e il cibo, vanno esattamente contro il tempio che è dello Spirito Santo che è in noi. Tutto ciò che Dio ha messo a disposizione ad uso e consumo dell'uomo deve essere quindi preso con rendimento di grazie. E diventa straordinario se santificato con la parola di Dio, cioè se è approvato dalla parola di Dio che ci autorizza. E la preghiera addirittura come rendimento di grazie diventa una lode a Dio per quello che ci ha donato, per le benedizioni, anche le gioie fisiche che ci ha donato. Andiamo un po' alla conclusione. La Chiesa è guardiana e depositaria della verità. E il suo compito è proprio vigilare sui falsi profeti e quindi sui falsi insegnamenti. In che modo? Predicando la parola. E il cristiano, cioè il membro della Chiesa, come può tutelarsi? Ascoltando la parola predicata, meditando sulla parola, tagliandola, studiandola, praticandola, predicandola. Quindi frequentando una chiesa e attingendo ai ministeri che le chiese locali mettono a disposizione. Voglio fare anche una piccola parentesi. Passiamo settimanalmente ore e ore lontane dai credenti e dalla comunione con la nostra comunità locale. Quelli sono i momenti in cui siamo più vulnerabili e attaccabili. Non ci illudiamo che possiamo sostituire la comunione, lo studio della Bibbia, il nostro rapporto personale con Dio, l'adorazione della domenica, la Santa Cena, con pillole di cristianesimo on demand, online o sotto altre forme. Come pecore in un ovile abbiamo bisogno di un buon pastore che vegli su di noi. Abbiamo bisogno di guide sagge e avvedute che proteggono questo gregge, questo corpo in cui siamo stati innestati. E poi un'esortazione. I nostri anziani, i nostri pastori, stasera sono tutti e due qui, sono sempre disponibili per allontanare qualsiasi dubbio sulla genuinità di quello che ascoltiamo, leggiamo, vediamo su internet, valutandolo e analizzandolo sempre alla luce della verità, cioè della scrittura. Rivolgiamoci a loro senza timore. Infatti Atti 20, 28, 29 dice, rivolto ai pastori, badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio che egli ha acquistata con il proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. Ringraziamo Dio per come Chiesa Veritas, in Chiesa Veritas abbiamo delle guide preparate, i nostri pastori, che sono anche dottori, insegnanti della verità, e che badano al gregge, difendono, direi coi denti, dai lupi rapaci, come li chiama Paolo nel passo che abbiamo letto. Infine, un'altra esortazione. Non manchiamo di lodare Dio e ringraziarlo per tutto quello che ha creato e ci ha messo a disposizione e l'ha purificato. Tutto ciò che Dio ha creato non è da respingere, come potrebbero sostenere invece i falsi dottori, ma è autorizzato, santificato dalla parola, e la preghiera di ringraziamento ci permette addirittura di esprimere la lode quotidiana per quello che lui fa per noi. Chiudo con un versetto, 1 Corinzi 10:31. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio.